Ciao, io sono Silvia Boccardi.
E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI cercheremo di dare gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale spiegata in modo chiaro.
A Baghdad, in questi giorni, sono in corso violenti scontri tra i sostenitori del leader Muqtada al-Sadr, vincitore delle ultime elezioni, e i partiti armati filo-iraniani, sconfitti alle urne, ma che da anni esercitano un forte potere nel paese. Non appena Muqtada al-Sadr ha annunciato di ritirarsi dalla vita politica, i suoi sostenitori, i sadristi, si sono mobilitati in massa e hanno assaltato la Green Zone, la parte della capitale irachena centro della presenza internazionale, e anche il palazzo presidenziale. Gli scontri sono stati così violenti, con decine di morti e centinaia di feriti, che il presidente iracheno Barham Saleh ha proposto di andare presto a elezioni anticipate. Ma cosa sta succedendo in Iraq e che conseguenze potrebbe avere per la regione? Oggi ne parliamo con Francesco Schiavi, analista ISPI ed esperto di Iraq. Ciao Francesco.
Ciao a tutti e grazie per avermi invitato.
Ok, oggi due Franceschi, quindi tutto questo per rendere ancora più complicata la situazione che possiamo dire anche complicata in Iraq. La situazione politica in Iraq è veramente complessa. Francesco, puoi cercare di spiegarci un attimo da dove nascono questi scontri, cioè qual è, diciamo, la situazione politica del paese degli ultimi anni?
Allora, quella che stiamo vedendo oggi è forse la fase di stallo politico più lunga che l'Iraq sta avendo da 20 anni.
Cavolo.
Di base è il processo finale di 10 mesi, appunto, di stallo politico all'indomani delle elezioni dello scorso ottobre, in cui il partito di Muqtada al-Sadr, che ha ottenuto 73 seggi su 329 al Parlamento iracheno, ha cercato di porsi alla guida.
È stato il primo partito, giusto? Cioè 70 seggi è il partito più grande iracheno oggi.
Esatto, è il partito che ha ottenuto più voti e anche con un grande scarto rispetto ai suoi rivali politici.
Al secondo arrivato.
Esatto, al secondo arrivato. Sulla base di questo successo elettorale ha cercato di porsi alla guida di un processo di formazione del nuovo governo. Non c'è però
come
riuscito.
Fanno in tutti i paesi, diciamo.
Esatto.
Chi arriva primo prova a formare un governo, but...
Nonostante ciò non c'è riuscito, di base non c'è riuscito. In pratica l'opposizione è riuscita in ogni tentativo a bloccare le sue proposte di proseguire il processo di formazione del governo, finché al-Sadr non ha deciso allora di ordinare a tutti i suoi parlamentari di ritirarsi dal Parlamento. Questo ha costretto a un rimescolamento dei seggi parlamentari dopo che appunto un quinto...
Chiaro, una forza politica se n'è ritirata.
Esatto. E per contro al-Sadr ha iniziato a operare al di fuori del processo istituzionale, quindi mobilitando la sua base, che ha cercato in ogni modo di impedire il processo di formazione da parte dell'opposizione.
Di un governo.
Esatto, bloccando il Parlamento il mese scorso, e ha proseguito con azioni simili durante tutto il mese di agosto, finché non si è arrivato appunto agli scontri degli ultimi giorni, in cui al-Sadr ha... in un tweet annunciato la sua volontà di ritirarsi dalla scena politica irachena. E in tutta risposta la sua base ha invaso la Green Zone, il centro politico dove ci sono tutte le sedi più importanti, istituzionali, le ambasciate, nella capitale irachena, e con questa occupazione il risultato è stato uno scontro tra le forze sadriste, le forze leali all'opposizione e le forze di sicurezza irachene.
Chiaro, io adesso ti faccio una domanda per provare a capire meglio questa situazione di crisi che appunto non vedevamo da 20 anni. Allora, tu parli di opposizione, ma raccontaci chi è l'opposizione principale nel paese ad al-Sadr e quindi che ruolo gioca l'Iran? Domanda 1. Seconda domanda, ci devi raccontare un po' chi è al-Sadr, da dove viene, che cosa fa, perché è così importante sulla scena politica irachena.
Allora, il gruppo che si oppone al-Sadr è chiamato il cosiddetto quadro di coordinamento sciita. È un gruppo, una coalizione di tutti i principali partiti sciiti iracheni fortemente legati all'Iran.
Sì.
Questo perché l'Iran e l'Iraq hanno una lunga storia di influenza reciproca e l'Iran da decenni, fin dal giorno dopo dell'occupazione statunitense e della caduta di Saddam, ha una presenza importantissima nel panorama interno iracheno dal punto di vista politico, dal punto di vista economico. Molti partiti politici che attualmente dominano la scena politica irachena, appunto, sono fortemente influenzati da Teheran.
Sì.
Questi sono gruppi che sono tradizionalmente nati o in Iran e poi spostatisi in Iraq, oppure sono la voce politica di milizie armate in precedenza da Teheran, quindi partiti politici molto forti, molto influenti, che tradizionalmente hanno avuto un ruolo molto importante nel paese. Col passare degli anni, però, l'influenza iraniana si è lentamente erosa nel paese per vari motivi. La popolazione ha iniziato a perdere fiducia nei confronti di questi gruppi politici, si è scocciata sempre di più della presenza, dell'influenza, del disturbo che Teheran aveva negli affari interni iracheni, e quindi, appunto, la posizione dell'Iran si è lentamente indebolita. Rimane comunque molto forte, però si è indebolita. Al-Sadr, in tutto ciò, è una figura un po' grigia, possiamo dire. È un nazionalista, è appartenente a una famiglia religiosa molto importante, che è la famiglia Al-Sadr. Suo padre e suo suocero e zio sono entrambi chierici molto sono stati chierici molto influenti per la comunità irachena sciita. Sono figure chiave per l'opposizione a Saddam durante gli ultimi anni del regime, e chiaramente Al-Sadr deve molta della sua legittimità anche all'eredità.
Certo.
Al ruolo che lui copre in eredità, appunto, dalla sua illustre famiglia. Lui è una figura che, appunto, si è distinta durante gli anni dell'occupazione americana come un nazionalista iracheno che si opponeva all'invasione degli Stati Uniti e della coalizione. In seguito, dal 2019 in avanti, ha cambiato la sua retorica cercando di opporsi anche alla presenza iraniana nel paese.
Ma domanda, scusami, perché Al-Sadr gode comunque di un supporto così forte? Cioè, è chiaro, mi hai detto, viene da una famiglia importante con una grande tradizione anche di opposizione a Saddam, insomma una famiglia storica, quindi che aveva un potere religioso e quindi politico molto importante nel paese. Ma perché è risultato il primo partito alle scorse elezioni? Su che piattaforma ha vinto?
Allora, il successo di Al-Sadr è dovuto tanto alla sua capacità di aver sfruttato la nuova legge elettorale dell'anno scorso, riuscendo con una strategia a guadagnare molti più seggi dei suoi principali
avversari politici,
esatto. E soprattutto lui, la sua retorica nazionalista e in parte anche anti-iraniana, lo ha di sicuro favorito da questo punto di vista. Quindi abbiamo una base forte dovuta al fatto che lui appartiene a una famiglia illustre, e dall'altro la sua capacità di saper galvanizzare alcuni strati della società probabilmente più povera irachena, che però è stanca, appunto, delle continue interferenze esterne anche di Teheran.
Quindi non è solo, cioè, c'è anche farina del suo sacco, ecco, non è soltanto perché è figlio di, c'è anche una sua capacità, come dire, di, appunto, come raccontavi tu, di fare cose, di coalizzare persone, idee, eccetera.
Certamente, certamente. È noto come una figura un populista, anti-establishment, la cui retorica è sempre, cerca sempre di infiammare le piazze, di pretendere, di sottolineare come sia importante le riforme all'interno del processo politico iracheno in generale. Questo, poi ripeto, è parte della sua retorica, perché comunque ovviamente è una figura che in realtà è parte stessa dell'establishment, perché è una figura politica presente, anzi onnipresente negli ultimi 20 anni.
Già il fatto che la famiglia fosse potente 20-30 anni fa lo dice.
Certo.
Ok, ci hai raccontato un sacco di cose su Al-Sadr, o almeno quelle che bastano per capire che è una persona importante. Una persona molto importante che oggi detiene il maggior numero di parlamentari, sebbene si siano dimessi, eccetera, eccetera. Ma perché una persona e una figura come Al-Sadr decide di ritirarsi dalla vita politica? O meglio, è realistico pensare che si stia veramente ritirando dalla vita politica?
Allora, è molto difficile da dirsi, è, appunto, come abbiamo detto, una figura difficile da prevedere, ha un approccio fuori dagli schemi, e quindi è altrettanto difficile capire se sia sincero o se le sue dichiarazioni seguono invece una logica specifica, appunto. Allora, innanzitutto ricordiamoci che non è la prima volta che Al-Sadr ha dichiarato di voler abbandonare la scena politica del paese.
Ma quante analogie con l'Italia, ragazzi.
È vero, dai. Infatti ha annunciato il suo ritiro dalla politica almeno 7 volte in passato, una delle più importanti è quella del 2014.
Forse, ecco, così tanto non l'abbiamo mai visto.
E c'è però da dire un'altra cosa, che almeno rispetto al passato al-Sadr questa volta ha messo in gioco tutto quello che ha dal punto di vista politico. Sì. Diciamo che le carte che aveva in mano negli
le
ultimi mesi,
tutte.
Esatto, le ha giocate tutte, ha giocato il principale partito politico e alla fine ha ritirato i suoi parlamentari, quindi gliene rimane una sola, che è quella della capacità di saper mobilitare, cioè infiammare le strade e allo stesso tempo richiamare i suoi in tempo record, come abbiamo visto in questi giorni. In un giorno, in poche ore, si è creato il caos e in altrettanto poco tempo, ieri, è bastata una dichiarazione in televisione per riuscire a richiamare i suoi.
Chiaro. Quindi questa è l'ultima carta che si gioca, la sua scala reale nel poker.
Ormai l'ha fatto. Sì, guarda, tra l'altro nel 2019 io ero in Iraq per seguire le proteste in piazza e non era, appunto, ci sono moltissime analogie, no, con quello che sta succedendo oggi. I sadristi erano per le strade, ricordo appunto che i sadristi venivano principalmente dai sobborghi di Baghdad, quindi gente anche relativamente meno ambiente, cioè molto più il popolo, ecco. E non mi sembra cambiato molto da allora, soprattutto anche nel ruolo di quelle che sono gli infiltrati, cioè i miliziani dei partiti armati filo iraniani. Già all'epoca dicevano che erano loro a sparare sulla folla, oggi si sta ripetendo la stessa situazione. E ricordo la sensazione, no, di avere queste persone che comunque sanno chi sei. Cioè, capitava che mentre ci muovevamo, io e queste tre mie colleghe, all'interno, diciamo, delle piazze, no, delle zone dove si creavano queste proteste, ci chiamassero per nome. E le persone che stavano con noi ci dicevano: state attente, quelle sono probabilmente sono gli infiltrati filo iraniani. Ecco, chi sono questi infiltrati filo iraniani? Cioè, cosa fanno lì?
Allora, diciamo che sono membri, sono presumibilmente membri o affiliati a milizie che tendenzialmente rientrano in questo grande gruppo che vengono chiamate le forze di mobilitazione popolare. Queste sono una serie di milizie che nascono ufficialmente nel 2014, quando l'ISIS è arrivata alle porte di Baghdad, e tramite un richiamo di una delle più grandi figure religiose del paese, il grande Ayatollah Ali al-Sistani, gran parte della popolazione irachena ha imbracciato le armi, almeno questo ufficialmente, per appunto difendere la capitale e il resto del paese dall'avanzamento delle forze del califfato. In realtà sappiamo che gran parte di queste milizie che sono nate in quei giorni, in realtà non sono nate dal nulla, ma anzi ricalcavano le strutture ufficialmente smobilitate all'epoca, ma in realtà ancora presenti nel sottobosco, diciamo così, e che ha permesso anche la loro nascita in così breve tempo, in questo breve periodo. E quindi abbiamo visto il sorgere di questi gruppi paramilitari molto forti, molto ben armati, che devono gran parte della loro legittimità al fatto che hanno combattuto contro il califfato, hanno vinto, hanno preso parte a tutte le principali battaglie di liberazione. Negli ultimi anni però questa loro legittimità è sempre più stata messa in dubbio dalla popolazione irachena, questo perché un conto è combattere contro un nemico che tutti riconoscono come tale, un altro è poi fare conti con le conseguenze della guerra. Le forze di mobilitazione popolare si sono resi protagonisti di tantissimi crimini, tuttora esercitano una grandissima influenza nei territori liberati, e in più molti di loro appunto sono come dicevamo prima, nascono da milizie preesistenti che sono sempre state legate a partiti politici che tuttora sono appunto i protagonisti dello scenario politico. Al-Sadr e le sue brigate per la pace, o le principali fazioni filo-iraniane, le Kataib Hezbollah, le brigate Badr, sono tutte formazioni che sono fortemente supportate da Teheran. Durante le proteste del 2019 queste milizie sono, appunto, come dicevi te, rese protagoniste di crimini e si infiltravano, a differenza delle forze di sicurezza irachene ordinarie, la polizia, che non avevano questo margine di movimento e di libertà d'azione, e invece le milizie hanno, diciamo, fatto il gioco sporco molte volte per proteggere lo Stato. O più che altro gli interessi dei gruppi che all'epoca tiravano le redini nello Stato, ecco.
Ma allora, per chiudere, volevo farti una domanda. Noi di solito facciamo una domanda da milioni di dollari. Oggi, insomma, una domanda, come dire, facile ma anche molto difficile. Volevo provare a fartela. Come dire, nell'ultimo quarto d'ora tu ci hai raccontato di un paese molto disfunzionale, in cui non si riesce da un anno a formare un governo, in cui ci sono violenze di piazza ripetute. Abbiamo parlato di quelle di questi giorni, quelle del 2019, ma l'abbiamo visto tante volte. Ecco, quali sono le prospettive, appunto, per uno Stato che sembra così disfunzionale, che passa da una crisi all'altra, da una profonda a una ancora più profonda? Ecco, quella è un'area del mondo alla quale noi ci siamo un po' disinteressati, no? Dopo la fine dell'occupazione americana, quell'area del mondo, soprattutto l'Iraq, è finita abbastanza nel dimenticatoio, non ne leggiamo molto sui giornali. Che cosa vedi tu nel futuro dell'Iraq, Francesco?
Allora, come dicevi benissimo, Francesco, questa è una domanda da più di un milione di dollari forse. È chiaro che quello che è successo in questi giorni e negli ultimi mesi in realtà ha mostrato tutti i limiti, appunto, delle istituzioni statali irachene, anche in realtà del processo elettorale stesso e della, diciamo, dell'aritmetica parlamentare, ecco, soprattutto quando poi da un lato abbiamo le istituzioni che cercano di funzionare in un modo e poi dall'altro abbiamo dei gruppi, le milizie in primis, che competono per il potere e operano al di fuori, appunto, dei principali binari istituzionali. Lo scenario è abbastanza grigio, ecco, e le possibilità sono, direi, principalmente tre: o che il quadro di coordinamento, che al momento è quello che tira le fila del processo di formazione, continui per la sua strada e cerchi di creare un nuovo governo, sì. Ma non sembra esserci un terreno comune per un dialogo tra i vari partiti. Bisogna anche capire quando poi questo gruppo riesca a reggere senza una figura di Assadra come avversario politico, almeno.
Chiaro.
Oppure che ci siano molto più probabili delle elezioni anticipate, che è l'obiettivo di Assadra fin dall'inizio.
Chiaramente.
Ma anche lì è da dire, probabilmente la maravilità è che delle elezioni non solo risolveranno da sole l'attuale disfunzionalità, certo, della politica irachena. Oppure la peggiore delle ipotesi è che appunto si accendano gli scontri. Erano già stati preventivati da mesi, soprattutto a luglio, quando c'è stata la prima occupazione del Parlamento. L'area è molto volatile, quindi è molto probabile che le violenze possano ricominciare, soprattutto perché entrambi gli schieramenti sono armati fino ai denti. Quindi è molto difficile da dire, i prossimi giorni saranno fondamentali, vedremo cosa al-Sadr ha in mente per il suo futuro politico e quello del paese.
Però molto sta nelle mani di al-Sadr, da come ci stai raccontando.
Tendenzialmente sì.
Grazie Francesco per tutta questa spiegazione. È ovvio che questa è la domanda da un milione di dollari, è mega complicata, e forse la storia e la situazione politica irachena è una tra le più complicate in assoluto, quindi non è facile sbrogliare questa matassa, ma ci tenevo in chiusura a dire una cosa. Ho visto mentre ero là, quando ero in Iraq, tantissimi ragazzi scendere in piazza e cercare di combattere per dei diritti fondamentali come appunto l'acqua, la casa, la possibilità di poter votare un governo, elezioni libere, non corrotte, e tantissimi muoiono per mano di queste milizie, per mano di appunto gruppi che si sparano addosso e che fomentano queste violenze. Molti spariscono, vengono portati via, non si sa che fine facciano, alcuni ritornano, altri no. E credo che sia fondamentale da parte nostra tenere, diciamo, un faro acceso su quello che sta succedendo in Iraq, perlomeno per queste persone, per i civili iracheni, che sono anni che lottano per veramente dei diritti basilari. Quindi grazie Francesco per essere stato con noi oggi, grazie Francesco per essere stato con me oggi e noi ci sentiamo tra una settimana.
Grazie mille.
Grazie, ciao.